Ecco, richiamo brevemente alcuni dei punti che sono emersi nella nostra lettura del primo Maccabei in questa settimana, capitoli il 14, il 15 e la prima parte del capitolo 16. Dunque troviamo innanzitutto nel capitolo 14 l'elogio che viene intessuto di Simone. E in particolare viene sottolineata la pace che tutta la terra di Giuda ottiene in tutta la vita di Simone. Sappiamo che questa troverà anche dei motivi che, dico, che la contraddiranno, ma insomma troveranno anche altre cose, altre battaglie. L'affermazione viene fatta all'inizio e alla fine dell'elogio. E questa, nelle parole dell'elegia stessa, troviamo che è una pace che è risultato, sì, di tante cose che ottiene Simone, ma è anche la purificazione della terra, la legge, ma è anche ottenuta con il potere. Troviamo al versetto 4, gradito al popolo, e l'eliminazione degli avversari e anche degli iniqui e maligni, versetti 13 e anche il versetto 7, che erano gli avversari dei Maccabei, i quali sono andati fuori dai confini o sono stati annientati e sono stati perciò eliminati. E il prezzo, una pace, quindi ottenuta anche con questo, e viene anche esaltata la capacità militare di Simone. Al versetto 9b e c si ricorda che i giovani indossavano splendide vesti e armature di guerra. Un versetto che contrasta, però è una novità nell'elegia, nel senso che nell'elegia si ricordano tante cose che venivano, profezie dette sulla pace di Israele, e questa è una novità, che ci siano anche giovani armati e muniti che indossano splendide vesti. Sembra esaltata una certa capacità militare. Poi troviamo l'alleanza con Roma e con Sparta, che sembra ridare, voluta da Simone, il rinnovamento dei trattati, che sembrano rafforzare la pace e il suo governo, consolidarlo. E abbiamo poi, ai versetti 25 e successivi, il popolo, così viene detto, così viene presentato dall'autore, che vuole ricompensare il contraccambiare Simone, e notiamo al versetto 25, e i suoi figli, che finora non sono entrati in scena, e vogliono ricambiare anche i figli, Simone e i figli, per tutto quello che hanno fatto per la casa di Israele, per aver restituito la libertà. Simone viene riconosciuto capo e sommo sacerdote, siamo al versetto 35, per sempre, al versetto 41, fino a che non arrivi il profeta atteso, che è un segno escatologico probabilmente, quindi fino a... viene riconosciuto anche condottiero e stratega. Simone diviene dunque sommo sacerdote. Se confrontiamo questo testo con, per esempio, l'elogio che viene fatto di Simone, figlio di Onia, un Oniade, nel Siracide, troviamo una grande differenza. Appare subito Simone, figlio di Onia, nel Siracide, viene descritto nel suo splendore durante la liturgia, nella liturgia, nel culto. Qui il sommo sacerdote è descritto in tutte altre cose che compie, in particolare nella sua capacità di essere condottiero, etnarca e anche capo militare. Quindi un cambiamento molto, molto forte che qui si può avvertire. Poi abbiamo il capitolo 15, io sottolineo nella promulgata alleanza con Roma, a un certo punto si dice, al versetto 21, se uomini pestiferi sono fuggiti dalla loro regione presso di voi, scrivono i Romani a Tolomeo e anche ad altri re, se questi tali sono fuggiti presso di voi, consegnateli a Simone, sommo sacerdote, perché ne faccia giustizia secondo la loro legge. Evidentemente i romani qui rispondono a una richiesta di Simone stesso, che aveva mandato gli ambasciatori, nella quale aveva chiesto probabilmente anche questa cosa, l'eliminazione dei suoi avversari che erano fuori dai confini di Israele, quali continuavano a rimanere anche pericolosi. Anche questa notizia è importante. E poi abbiamo l'Antioco, il confronto, l'arrivo in scena di Antioco VII, figlio di Demetrio, il quale vuole rivendicare, dice al versetto 3, rivendicare i miei diritti sul regno per ricostruirlo come era prima. In questo pensiero, in questo piano, prima coinvolge Simone e poi, facendogli delle promesse, addirittura di poter battere moneta, e poi, appena sconfitto Trifone, cambia tutto, le ritira tutte quante. E perché? Perché il suo disegno è quello di ristabilire il proprio regno, quindi ristabilire i diritti sul regno, ricostruirlo come era prima, togliendo anche certe prerogative che Simone aveva acquistato. Per esempio, era un funzionario del regno Seleucide per quanto riguarda tutta la costa, privilegi che aveva ottenuto da Antioco VI, avversario di Antioco VII, e ora gli vengono tolte tutte queste prerogative, rimane la Giudea. Poi abbiamo al capitolo 16 il passaggio, nella prima parte, il passaggio del potere militare di Simone ai propri figli, a Giovanni e a Giuda. Con questo, che sarà molto legato poi anche al brano che leggiamo oggi, molto probabilmente, però viene ancora sottolineata, viene insomma, un punto che ritroviamo in questi capitoli, sembra essere la preoccupazione dell'autore nel legittimare la dinastia di Simone. Vediamo ora il brano di oggi.
Quello che mi aveva colpito nel brano di oggi è stato innanzitutto il fatto che questi avvenimenti che vengono descritti seguono il versetto in cui si dice Giovanni ritornò in Giudea in pace, che è l'ultimo di ieri, come dire che sembrava quasi annunciare la descrizione di un periodo di pace, invece no, ricomincia con agitazioni e guerre varie. Ma la caratteristica è questa, che questo Tolomeo è descritto come genero del sommo sacerdote, quindi sembra quasi, almeno come l'ho letto io, essere una trama che viene svolta in famiglia. E il pericolo che viene da questo tipo di complotto è, diciamo, è concreto e viene realizzato, ma il suo gesto al versetto 17 viene commentato in questo modo: commise un'enorme perfidia e rese male per bene. Ecco, questo mi ha colpito perché è un giudizio che dà evidentemente il narratore, e questo rendere male per bene mi fa pensare che Simone, come pure i suoi figli, venivano considerati appunto come i benefattori del popolo. Anche nel momento in cui viene descritto l'inizio della sua trama si dice covava perfidi disegni. Ecco, viene quasi da chiedersi se ancora una volta non sia il movente della vanagloria, dell'ambizione, del desiderio di possesso della terra e ovviamente del potere a muovere le persone e gli individui in questo racconto.
Quando abbiamo cominciato il libro ci è stato suggerito, di, secondo me saggiamente, di non avere fretta a cercare in ogni pericope un nutrimento spirituale immediato, ma continuare a leggere e vedere a lungo termine. E quasi quasi ci veniva suggerito che forse alcune cose del libro si sarebbero un po' più illuminate solo alla fine. Infatti, almeno per me, quest'ultima pericope è quasi, insomma, comunque un insegnamento, anche se non è commentato dall'autore in questo senso esplicitamente. Cioè, questo Simone che viene ucciso in famiglia, quindi non è la morte eroica, una morte tragica, ma non la morte eroica in battaglia, dice alcune cose. Intanto il primo versetto: Tolomeo, figlio di Abubo, cominciano questi nomi greci anche nelle famiglie sacerdotali, e possedeva molto argento e oro perché era il genero del sommo sacerdote. Quindi il sommo sacerdozio porta con sé grandi ricchezze all'interno della famiglia sacerdotale. E quindi il suo cuore si inorgoglì e si propose di impadronirsi del paese. Ecco, e poi c'è questo assassinio, che sembra quasi, giusto perché stiamo leggendo Giobbe a mattutino, sembra quasi ricalcare la scena della morte di tutti i figli di Giobbe. Poi viene uno e annunzia e dà la notizia, e sembra quasi che questa acquisizione del sommo sacerdozio per queste vie porta con sé tutto quello che, insomma, che poi si vedrà più avanti nel corso storico degli eventi fino al Nuovo Testamento, porta con sé altri guai più perniciosi, in un certo modo, del nemico esterno, quando il nemico interno. Ecco, io ero andata a leggere i capitoli 11 e 12 di Daniele, che in realtà non si rifanno a questo periodo, ma un po' prima, all'altro Antioco. Però la conclusione di questi capitoli, che parlano di queste lotte intestine in cui Israele viene preso dentro, perché si trova appunto tra due grandi contendenti, o tre, alla fine Daniele rimanda alla risurrezione. C'è una grande tribolazione, molti saranno uccisi, poi c'è una profezia sigillata, e alla fine si dice: beato chi aspetterà con pazienza e giungerà ai 1335 giorni. Tu va pure alla tua fine e riposa, ti alzerai per la tua sorte alla fine dei giorni. Cioè, c'è un'altra lettura di questo periodo che rimanda a una grande pazienza e a una ricompensa che riguarda il mondo a venire.
Vorrei leggere due paralleli. Primo libro di Samuele, capitolo 25, versetto 28. Dice Abigail, moglie di Nabal, a Davide: perdona la colpa della tua schiava. Certo, il Signore edificherà al mio Signore una casa stabile, perché il mio Signore combatte le battaglie del Signore, né si troverà alcun male in lui per tutti i giorni della sua vita. Poi, secondo libro delle Cronache, capitolo 32, versetto 8, Ezechia dice al popolo, di fronte alla minaccia di Sennacherib: con lui c'è un braccio di carne, con noi c'è il Signore nostro Dio per aiutarci e per combattere le nostre battaglie. Ora, ho letto questi due versetti perché nel capitolo di ieri e di oggi si dice, versetto 2, Simone, io e i miei fratelli e la casa di mio padre abbiamo combattuto le battaglie di Israele dalla gioventù fino ad oggi. e nel versetto 23 le altre azioni di Giovanni, le sue battaglie, gli atti di valore, eccetera. Ora, a me sembra che questo termine battaglie identifichi una categoria biblica ben precisa, che è quella delle battaglie del Signore che corrispondono alle battaglie del popolo. Le battaglie del popolo sono le battaglie del Signore, le battaglie del Signore sono le battaglie del popolo. E questa, diciamo così, come emerge dal testamento di Simone, questa vita completamente spesa e dedicata, lui e i suoi fratelli, per combattere le battaglie di Israele e quindi le battaglie del Signore.
A me sembrava che questo libro, adesso appunto che siamo arrivati alla fine, che si cerca di tirare le fila un pochino, lasciasse aperto però, ma anche molte, cioè volesse proprio lasciare aperto delle perplessità, per così dire, perché che questo sommo sacerdote sia stato ucciso perché era ubriaco, cioè mentre c'è un pochino, a me lascia un po' sconcertato, ecco. Poi certo, l'autore forse per la prima volta dà un giudizio molto chiaro, no? Rese male per bene, quindi, però mi sembra che ci sia qualcosa nel fondo che appunto rimanga un pochino. Io tra l'altro sono andata a vedere il termine vino, no? Proprio per avere un po' un'idea riguardo al sommo sacerdote, ed è solo detto non deve recarsi all'altare in stato di ebbrezza, appunto. Allora mi sono detta, ma non c'entra perché qui non va all'altare. Però forse questo è un problema, cioè Simone non è mai visto nell'atto cultuale, appunto, un po' quello che diceva anche lui prima. È sempre visto appunto come condottiero, comunque colui che ha dato la pace al popolo. Però mi sembra che ci sia uno spostamento molto marcato in questo senso, che io non so, non riesco a decifrare, ecco. Però mi sembra che rimangano aperte, o che proprio forse voglia lasciare aperto delle perplessità senza troppo, sì, volere arrivare a dei punti fermi che forse non li vuol dare. In questo senso, voglio dire, in questo spostamento.
A me, e di questa della conclusione del libro, colpisce il fatto che non sembri una conclusione, ma che cioè ci potrebbe benissimo essere un altro capitolo che prosegue con la storia successiva. E questo mi fa pensare a questo libro come un racconto storico di un rapporto che c'è tra il potere, la guerra, la religione, se volete, e che in realtà non è finito qui, che continua anche adesso. Mi ha molto colpito in diversi punti del libro l'attualità dei richiami, il fatto che appunto molte cose si riproducano tranquillamente oggi, no? Cioè, per esempio la facilità con cui un potere cambia riferimenti, oppure molto impressionante anche la dimensione, se volete, internazionale che ci sta sotto a molte di queste questioni, no? Riferimento a Roma, a Sparta, tutte cose veramente impressionanti per la loro attualità. Allora questa non fine mi fa pensare appunto che non ci sia una soluzione, una chiusura di questo tipo di relazioni, ma che la ricerca del rapporto tra l'uomo e Dio vada su altri piani che non sono esattamente quelli di questo tipo di storie.
Concordo con quello che diceva Anita prima e anche Francesco adesso in particolare, e su tutto il libro mi sembra anche a me che qui c'è una serie che andrebbe esaminata, speriamo di poterlo fare più avanti, una serie di temi che nascono qui nel secondo secolo: il martirio per Dio nasce qui, morire per Dio, ma soprattutto uccidere per Dio, per la legge, combattere per Dio, nasce qui, in collegamento, vedremo, non nel primo Maccabei, anche con la fede nella risurrezione, nel secondo Maccabei. Sono tematiche che poi continuano in modo diverso. Io volevo fare un'osservazione solo e poi lascio la parola a Sandro, ma riguardo al primo Maccabei, uno dei punti che è stato sottolineato è come, anche riprendendo quello che diceva adesso, insomma, almeno la tematica che diceva Stefano, il primo Maccabei non racconta, diciamo, molte cose non le racconta, le sappiamo da altre fonti, quindi anche questo è significativo, e poi c'è come racconta le cose. Lui è favorevole naturalmente ai Maccabei, così sembra, però c'è una considerazione legittima fra il combattere di Mattatia e il combattere di Simone, di Jonathan, di Simone e di Giovanni. Tutte e due sono indicate come le battaglie del Signore, in sintesi, e questa è la ripresa, tra l'altro, di una dimensione molto importante del libro che andrebbe esaminata, cioè il richiamo alle scritture per interpretare i fatti o addirittura per realizzarli i fatti, diciamo, realizzare la teologia nella storia è un po' problematico. Comunque il richiamo alle battaglie del Signore, e Mattatia combatteva la battaglia del Signore o la battaglia di Israele, la stessa, ma anche, però i contenuti, il contesto è molto diverso. Vedere come le stesse espressioni poste in contesti diversi, cioè uno sviluppo, possono molto cambiare, aprire problemi nuovi. Non è più al tempo di Mattatia c'è la persecuzione, così è presente il libro, c'è la persecuzione, non si può vivere la legge del Signore, non si può fare la circoncisione, non si può tenere i libri della Torah. Chiunque non fa il gesto, almeno le famiglie importanti, il gesto di mangiare la carne, eccetera, ecco, degli idoli, viene messo a morte, quindi c'è la persecuzione. Ma poi la persecuzione finisce a un certo punto, anzi c'è una ripacificazione, un patto, da allora in poi non c'è più la persecuzione, e le battaglie del Signore diventano le battaglie dei Maccabei per la difesa dello Stato, diciamo, ecco.
In questo senso si può anche sottolineare un altro aspetto, in situazioni molto diverse da quella che era quella di all'epoca, al tempo di Mattatia, e quella che troviamo oggi, la difesa della legge, della Torah, perché non era più possibile seguirla, era impedito totalmente, c'era la persecuzione. E qui in particolare in Simone troviamo che l'autore difende, è per Simone, per i Maccabei, però ci dà tante notizie che mostrano alla fine anche dei problemi. Per esempio, che c'è il passaggio di una dinastia, in particolare di Simone, si vedrà nella storia, ci sarà Giovanni Ircano, ci sarà Aristobulo, poi Alessandro, Iamneo, che saranno tutti dei personaggi abbastanza violenti, anzi molto violenti. E comunque qui troviamo delle notizie, per esempio, qui troviamo che Tolomeo è stato messo a Gerico da Simone stesso, molto probabilmente, come è stato messo a Gezer l'altro figlio Giovanni. Non lo troviamo a Gerusalemme, lo troviamo a Gezer, troviamo Simone a Gerusalemme. Insomma, è un potere dinastico, il potere anche di una famiglia, tutta sembra in mano Israele ha un potere familiare, cosa che molto, sembra essere molto sottolineata e che procura anche vari problemi. Tolomeo non è un figlio di Simone, Qui qualcuno legge anche un fatto interno ai Maccabei, perché gli altri che non erano figli di Simone non tolleravano questa situazione. E Tolomeo, da come vediamo ai versetti di oggi, per esempio al 18 successivo, aveva in mente un piano, perché appena uccide Simone e i suoi figli, non solo Simone, i figli, i servi, tutta la casa di Simone, la famiglia di Simone, chiede al re di mandare truppe, quindi l'appoggio del re, perché gli assegnasse il paese e le città. E poi invia altri uomini a Gezer per uccidere Giovanni, e poi spedisce lettere ai comandanti di Mille perché si recassero da lui, manda anche a occupare Gerusalemme. Questo non lo può avere fatto lì sul momento, e aveva in mente un piano per una sommossa, qualche cosa, comunque per prendere in mano il potere e per opporsi, probabilmente qualcuno legge anche così, a questo strapotere che Simone aveva accentrato nelle proprie mani, che sarebbe passato dai suoi figli di figlio in figlio. Quindi una situazione completamente diversa da quella che abbiamo trovato all'inizio del libro.